Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Eravamo a pagina 21. D'accordo. Noi praticamente l'altra volta avevamo focalizzato le tre cose importanti, cioè per quanto riguarda la Divina Volontà e quindi gli atti che noi dobbiamo compiere nella Divina Volontà. Diceva imparare, perché se non conosciamo, come dicevamo prima, non possiamo neanche accogliere, desiderare, tantomeno vivere. Approfondire continuamente per non rimanere sempre fermi sulla stessa piastrella e praticare. È solo la pratica che ci dà l'esperienza perché può continuare, migliorare e testimoniare. E oggi andiamo a un messaggio di Gesù a Luisa del 1906. La creatura che vive nell'involere, mentre trova tutti i contenti, trova tanto da fare e da imparare, a gustare sempre cose nuove, che l'anima da una scienza minore impara scienze maggiori e ha sempre da imparare, da cose piccole passa a cose grandi, da un gusto passa ad altri gusti e sempre resta altro di nuovo a gustare in questo ambiente della volontà divina. E le scoperte non sono mai finite. Da questo vediamo subito che il dono non è assolutamente limitato, anzi è infinito. E quindi noi, per quanto troviamo cose nuove, scopriamo cose nuove, poi abbiamo sempre altre cose da imparare. Il Signore dice che non finirà mai la conoscenza del divino volere. E le scoperte non sono mai finite. Se viviamo ogni giorno, se abbiamo scelto e non a parole il dono supremo, facciamo in ogni istante una scoperta e rimaniamo in continuo contatto con la mente del Signore, col suo cuore, coi suoi gesti, coi suoi sentimenti. Tutto questo ci comunica un'infinità di nozioni, di luci, di sentimenti. Ci ispira gesti ogni giorno diversi, nuovi, che sono sempre nell'essenza del cammino della Divina Volontà, ma sono come i fiori che rifioriscono continuamente, e quello di oggi somiglia a quello di ieri, ma non è lo stesso, e magari ha un profumo più intenso. E questo veramente, chi sperimenta questa cosa, ci può accorgere che magari anche facendo le stesse cose le fa con una sensazione, ecco, direi, con una sensazione diversa. Anche per Luisa non era affatto semplice, se diceva, mi pare che una goccia di luce prendo e 100 me ne sfuggono. Questo mi consola molto perché è così anche per me, dice Aurora. D'altronde stiamo parlando del sole divino, non possiamo prenderlo in mano. Acchiappiamo qualche raggio, che è già tantissimo, che è già una meraviglia, che ogni volta che illumina qualcosa di nuovo, però il sole divino non lo possiamo prendere in mano. Sentiamo Gesù a noi per la Pasqua del 2003. Anche io vi insegno, passo dopo passo, a regnare sulla mia creazione, incominciando dalle cose più semplici in apparenza, ma impossibili ad altri, e che possono restare un segreto tra di noi. E di questo abbiamo fatto tante esperienze che abbiamo testimoniato molte volte. Impossibili ad altri, perché scaturiscono da atti compiuti nel divin volere. Quindi possibili per tutti quelli che il divin volere lo hanno accolto. A proposito dell'ambiente, della divina volontà, ripassiamo anche questo messaggio di Gesù del 15/9/2007. Quando uno si esprime in una lingua nuova, gli pare di dire le stesse cose di prima, però improvvisamente lo capiscono tutti quelli che prima non lo capivano. tutti quelli che parlano la lingua nuova che egli ha imparato. Quando ti esprimi nella divina volontà, ti rendi udibile e comprensibile da ogni creatura, in cielo e in terra, e sottoterra, e anche da tutto il creato, che conosce e comprende un'unica voce, la mia. Se abbiamo letto il libro di Maria di Maggio, ci ricorderemo che la mamma racconta che tutta la creazione la riconosceva regina, e si inchinavano i fiori e brillava di più il sole, e Gesù commenta una cosa incredibile e sconvolgente. Dice che Maria era capace di farsi amare anche dalle cose senza ragione. È bellissimo, perché queste cose sono mosse dalla divina volontà. E quando passava lei, gli uccellini cantavano, i fiori si inchinavano. Maria racconta anche il suo ingresso in cielo nell'Assunzione come una festa incredibile. Effettivamente tutto questo che abbiamo letto ci dà proprio la visione ampia di tutti i gesti e gli atti compiuti nella Divina Volontà, che possono sempre di più inoltrarci in questo ambiente e quindi cominciare a parlare questa lingua nuova che fino magari a un certo punto non siamo stati capaci di esprimere. Utile sottolineare che gli atti nel divin volere fanno parte della lingua nuova, comprensibile a tutto il creato e a tutte le generazioni. Noi ne facciamo molti di atti preghiera nel divin volere, che giustamente investono l'umanità intera, e possiamo anche fare atti specifici, come dicevamo prima. Per esempio, vorrei pregare con te l'ora della passione, ma tu non puoi, o semplicemente non vuoi. Fusa nel divin volere, ti trovo, mi fondo in te e prego con te quell'ora, e il Signore l'accoglie, certamente a beneficio di tutti, ma in particolare come pregata da te. Ancora faccio preghiere di liberazione su un capo di Stato e leggo sul giornale che ha fatto affermazione positive prima impensabili. Ovviamente ci saranno state anche chissà quante altre preghiere, ma io verifico la mia. È bello, perché con questi atti non finiamo di scoprire mille piccoli grandi trucchi d'amore. Vogliamo fermarci? Qualcuno, possiamo sentire qualche testimonianza, qualcosa? La cosa che è più bella che ho scoperto, devo dire la verità, è questa, la possibilità di pregare e di sostituirsi quasi all'altra persona, che praticamente non quel momento non è vicino a te, non può pregare con te, eccetera, e poter fonderti e far sentire al Signore anche la sua preghiera. Questa è, perché qua si parla dell'ora della passione, ma io credo che vale per tutte le preghiere, qualsiasi. E questa è un'altra cosa grande, come proprio anche come riparazione, penso, e come
vedi che in altri momenti questa preghiera dove ci possiamo sostituire, il Signore la chiama carità vicaria.
Sì, sì.
Quindi è proprio efficacissima. Grazie.
Allora, io ci volevo solo una piccola cosa. Quando ti esprimi nella divina volontà, ti rendi udibile e comprensibile da ogni creatura, in cielo, in terra e sottoterra. Questo sottoterra non mi è chiarissimo.
Sottoterra? Io penso adesso facciamo rispondere ad Aurora.
Aurora, ci sei?
un attimo, perché Aurora è in ballo dalle 3 di stanotte, non è troppo lucida, aspetta. Sottoterra cos'è? Ah, scusate, sottoterra si intende gli inferi, credo, e non vedo cosa ci sia di strano, perché nella divina volontà anche gli inferi odono. Poi che non ubbidiscano e che odino e che siano in lotta è un altro discorso, ma per sentire sentono.
Ma gli inferi con l'inferno?
Insomma, sì, direi di sì. Direi proprio di sì.
E poi non ti ho chiesto.
La divina volontà è udibile sicuramente da tutti, anche da chi non vorrebbe sentirla, non vorrebbe ubbidirla, non vorrebbe... Certo, però è udibile da tutto il creato, e in tutto il creato c'è anche il sottoterra.
Una sorella sottolinea che il Signore è famoso per trovare i trucchi di amore. È utile sottolineare che sono ispirazioni. Ogni volta è un'ispirazione. Se l'accogliamo e la viviamo, ne arrivano in continuazione anche altre. Ma se questa ispirazione la mettiamo da parte e non l'accogliamo, può essere che non ne arrivino più. Se non l'accogli, vuol dire che non la gradisci. Lo spirito fa un passo indietro e ti lascia senza ispirazioni. Se invece l'hai accolta una dopo l'altra, è un continuo scoprire appunto quello famoso per i suoi trucchi d'amore. E questa è forse è anche una delle cose che possiamo, quando ci accorgiamo che può succedere che per un momento non hai, hai un po' come un vuoto, e allora forse se ti fai l'esame di coscienza ti rendi conto che qualcosa l'hai trascurata. E questa è una cosa brutta, perché effettivamente poi devi fare veramente un recupero notevole, però il Signore, quando chiedi, e chiedi col cuore, e chiedi con insistenza, e chiedi con fedeltà, e chiedi con amore, poi ti risponde sempre. La mia è l'emozione.
Scusa Pia, sì, questo punto è davvero importante, come stavi sottolineando, perché proprio te ne rendi conto di quanto l'aver accolto un'ispirazione te ne procura un'altra e poi un'altra e poi un'altra, è un continuo, perché questa è come se questa porta aperta a ricevere le ispirazioni lascia passare tutto quanto di bello, di buono ti vuole suggerire lo spirito. Se invece abbiamo uno spiraglio mezzo socchiuso e mezzo no, perché ci abbiamo le nostre cose da fare, e purtroppo queste ispirazioni alcune possono essere acchiappate e altre sono neglette, e quindi ne arriva poco, passa poco da uno spiraglio, passa tanto da una porta spalancata.
Grazie.
Posso dire una cosa? Chiedo scusa.
Sì.
Io mi chiedevo, parliamo di queste aspirazioni, quindi se noi li vogliamo trasmettere, non lo so se mi spiego, cioè una cosa bella, la voglio trasmettere, no? E l'altro non l'accoglio, non parlo, diciamo, di un figlio del divin volere. Praticamente, cioè, è giusto che noi li trasmettiamo, cioè, non lo so, perché a volte tu dici tante cose belle che magari, che ne so, a noi sono stati ispirati, però vedi dall'altro, cioè, non si considerano proprio, dico, Gesù è contento, le dobbiamo trasmettere.
Ma scusa Filomena, l'ispirazione la dobbiamo seguire, quindi l'ispirazione viene a me perché io compia un atto, un gesto, una preghiera, un passo, quello che mi ispira il Signore. L'ispirazione è da seguire, può darsi che io sia anche ispirata a dire qualcosa a qualcuno. E poi dopo il fatto che naturalmente lo devo dire con amore e carità, pazienza e disponibilità anche a non essere accolta.
Ecco, sì, sì.
Poi se viene accolto meno, dopo questo è come il seme, tu l'hai buttato e dopo lascia lavorare il Signore che ci pensa, soprattutto senza la pretesa di vedere i risultati.
Ecco, proprio questo, sì, non mi sono spiegata bene, grazie Aurora, sì, ok.
Allora, qualcun altro? Vado avanti. La mia elemosina nel divino volere è benedetta più dei pani e pesci, logicamente perché travalica il tempo e per lo stesso motivo i miei passi possono entrare nei passi di ogni creatura per dirigerla sulla via del Signore. E così di tutto, finché, come dice Maria, gli atti divini siano convertiti in natura. E ribadiamo ancora una volta che convertire in natura vuol dire come il respiro. Quelle cose naturali alle quali non dobbiamo fare continuamente caso, questo esempio lo facciamo sempre, perché è il più semplice. Nessuno di noi pensa adesso inspiro, adesso espiro. Sarebbe anche una fatica immane, però respiriamo, il respiro è connaturale, così come guardare con gli occhi aperti ovviamente. È naturale che se un occhio è sano, guarda, vede, distingue le forme, i colori, tutto, non è una cosa alla quale devo fare tanta attenzione. Adesso sì che dobbiamo fare tantissima attenzione, ma quando il dono sarà convertito in natura, quando sarà connaturale, cioè come il Signore stesso, lui non fa fatica, vero? Non fa fatica a fare la sua volontà, non gli pesa per niente e noi dobbiamo arrivare a questo. E questo è un bel traguardo. Qualche domanda? Ora facciamo un piccolo test. La trasformazione radicale. La trasformazione radicale di tutte le nostre relazioni affettive e sociali e la nostra nuova capacità di creare fraternità, soprattutto dove appare più difficile, dice chi siamo. E la vita spesa col Signore, nell'abbraccio universale alle creature e alla creazione, dice che siamo figli del divin volere. Se siamo trasformati così, abbiamo deposto i mezzi umani. È importante controllare questo, perché se non controlliamo la situazione, la nostra situazione, andiamo avanti pensando, sperando, illudendoci. Invece abbiamo i mezzi per controllare. Allora, ho scelto la divina volontà, cammino, fatico, prego, spero, faccio atti. E intorno a me, nella mia famiglia, prima di tutto, negli amici, nei parenti, nelle relazioni, cosa è successo? Cosa è cambiato? Deve essere cambiato qualcosa, magari non tutto, non subito. Ma le cose intorno a un figlio del divin volere, le cose, le persone, le situazioni cambiano. Cambiano così come cambia l'aspetto del prato quando sorge il sole. È lo stesso prato, ma siccome non c'è più la tenebra e non ci piove sopra, assume un altro aspetto. Allora noi possiamo verificare se, dove, come, quando e quanto si sono trasformate queste cose, in che misura, o sono in via di trasformazione. Mica succede tutto subito, però lo possiamo verificare, lo dobbiamo verificare, e dove vediamo che ci sono ancora spigoli e difficoltà, intensifichiamo la preghiera, intensifichiamo gli atti di riparazione, dopo parliamo ancora particolarmente di questo. questo è pure un altro bell'argomento, che se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, perché effettivamente ci rendiamo conto negli atti, nelle parole, nei gesti, che se sono diversi, le persone che stanno intorno a noi l'accolgono diversamente, e accogliendola diversamente anche loro si comportano in maniera diversa. Questa è la sperimentazione che possiamo fare tutti.
Vorrei dire una cosa che magari è chiara, però sottolineare che ovviamente il primo cambiamento lo verifichiamo in noi stessi.
Sì.
Perché se cambiamo noi, cambia tutto. Cambia il mondo intero, cambia il modo in cui ci relazioniamo, cambia il modo in cui lo guardiamo, cambia il modo in cui lo sentiamo, lo percepiamo e agiamo e rispondiamo a tutti quelli che sono gli stimoli anche che ci vengono dall'esterno. Questo cambiamento prima di tutto è il nostro ed è quello che poi provoca come ricaduta il bene intorno, vicino e lontano.
Posso dire una cosa? Sono Paola.
Certo.
E molte volte intorno a noi vediamo che le cose cominciano ad essere ancora più confuse, che tu ti aspetti una cosa invece e la confusione aumenta. Allora io vedo se sto maturando la mia condizione di figlia della divina volontà, riesco a vedere in questo caos un principio di ordine, come quando dobbiamo mettere a posto un armadio che buttiamo tutto sopra un letto e poi per rifare ordine cominciamo da una parte. Allora il figlio del divin volere deve vedere quando le cose non vanno come se le aspetta, come per miracolo, con la bacchetta magica, vedere in quello, in quel caos, un inizio di ordine, che occorre buttare fuori tutto per poi riordinare. Grazie.
Questo Paolo intende in se stessi, naturalmente. In se stessi, perché dagli altri non ti puoi aspettare, perché altrimenti sei in attesa di un risultato che non è tuo, che è del Signore, che ci pensa Lui. Invece questo caos in se stessi, che poi dopo si trasforma in ordine, sì, questo lo conosciamo bene. Grazie.
Vado avanti. Dice Aurora, devo dirvi che la prima beneficiata da questo ritiro sono io. Mi sono chiesta quando non ho fatto gli atti sospesi. Evidentemente ogni volta che ho agito, anche involontariamente, non alla divina ma all'umana, mutilando distrattamente un atto di quella vita divina che poteva generare e non ha generato, perché gli è mancato il respiro. Allora, quell'atto sospeso io non l'ho fatto, ma non perché ho scelto di non farlo, ma perché non ho scelto di farlo.
Pia, soffermati su questo punto perché credo che sia tanto importante.
Sì, è vero. Faccio un po'. È vero. Perché qua non si tratta neanche di dire no, questo non lo voglio fare, ma capita che non decidi proprio di farlo.
È quella,
allora, è quella la cosa, è magari anche involontaria, però perché è mancata l'attenzione, credo.
Eh sì, e poi perché i tesori sono le scelte, e se non ho scelto il bene, anche se non ho scelto il male, e comunque sono fuori lo stesso. perché non ho fatto la scelta giusta che dovevo fare e mi sono persa il frutto, e non solo me lo sono perso io, l'ho tolto dalle mani del Signore e dal bene del mondo. Quindi a questo punto, secondo me, è da guardare con la lente di ingrandimento.
Effettivamente, uno poi pensa, se veramente fossimo in tanti a non farci scappare niente, forse il mondo sarebbe un pochino meglio di quello che è, però
sarebbe già arrivato il regno. Sarebbe già arrivato il regno.
Sarebbe arrivato il regno. Però questa rimane, quindi è un atto sospeso anche la mancanza di scelta. È così?
Scusa, perché adesso qui ho perso il punto. Adesso qui parlavamo di quell'atto sospeso che non è stato fatto perché non è stato scelto di farlo, ma questo vale per tutti gli atti nella Divina Volontà, per ogni cosa buona che potresti fare, per distrazione, per vattene la pesca, per mancanza di amore, per mancanza di vigilanza, non la vedi, o se la vedi la trascuri, o pensi che non sia tanto importante, insomma tutte queste cose qua che fanno sì che venga a mancare, e c'è il vuoto in quell'atto che non hai fatto.
Viene a mancare il
respiro. Viene a mancare il respiro del Fiat.
Scusami Aurora, ecco, si può riparare quell'atto che prima non abbiamo scelto di fare, o abbiamo dimenticato, non abbiamo visto?
Lea, tu sei sempre quella giusta, perché ogni tanto parlando e tante cose le diamo per scontate, invece fai bene a sottolinearle. Si può sempre riparare, si deve riparare, per noi e per tutti. La riparazione è importantissima, certo, sì sì.
Grazie.
Sono Teresa, ciao, posso dire anche io qualcosa in merito alla riparazione?
Certo.
C'è una preghiera molto bella che il Signore ha suggerito ad Aurora, dell'incontro della strada facendo del 21 febbraio, dove dice che Signore, nel divino volere, dono supremo del risorto, trasformiamo ogni atto compiuto in contrasto con la tua legge e la tua grazia in atto di ubbidienza e di lode, di ringraziamento e di riparazione, e va avanti. È un po', scusate, una furbizia che io faccio tutti i giorni, perché a volte mi dimentico e quindi riparo immediatamente con questa preghiera, e quindi è una chicca, ecco, diciamo così, e vi ringrazio.
Grazie, perché veramente l'abbiamo trovata subito. Questa è una preghiera che dobbiamo tenere veramente a portata di mano, e ogni volta che ci accorgiamo che le cose sono andate un po' oltre, dobbiamo cercare di riparare e rimettere tutto al loro posto. Vado avanti?
Sì.
E qui Gesù ci dice: il vostro eccomi, il vostro fiat, si esprime dando morte al vostro io, che come pietra d'inciampo vi sbarra la strada per mozzarvi il respiro del divino volere. Proprio quel respiro che invece noi vogliamo avere perché sorga quella vita nuova. Mortificare tutto quanto si oppone a questo respiro significa dunque dilatare gioiosamente i polmoni dell'anima, accogliendo la misura divina che vi è donata. Se ho scelto il Signore, se mi abita, starò bene attenta a quello che Lui in me vuole fare. Se ho aperto la porta al Signore, se ho accolto la Divina Volontà, se mi lascio abitare, non mi posso distrarre da quello che l'inquilino, che è il re che ha trasformato la mia spelonca in una reggia, vuole fare. È lui che devo seguire per fare insieme, non posso andare per i vicoli per conto mio, quindi sto attenta, sto in ascolto, prego, medito, ma soprattutto sono connessa. Questo lo capiamo tutti benissimo. Sono continuamente connessa con la mente di quel re che mi abita, per capire e per seguire quello che lui vuole fare di me. Solo se i miei pensieri sono nel divino volere, scaturiscono dalla mente divina del Signore e possono scorrere in ogni mente e portare luce, consiglio e ispirazioni sante, come appunto è capace di fare lui. E qui mi confesso, cioè Aurora, recentemente ho vissuto un atto dolore senza consegnarlo al Signore, quindi umanamente. Me ne sono accorta in fretta perché mi sono ammalata. Grazie Signore, quanto devo stare più attenta. Non sono qui a dirvi che tutto quello che il Signore ci ha dato, che stiamo imparando, lo so fare alla perfezione. Cerco solo in cammino insieme a tutti voi, ma ogni tanto, come vedete, ve lo sto raccontando, ogni tanto qualcosa sfugge. È stata una grazia che io mi ammalassi, perché così me ne sono accorta quasi subito. Mi sono confessata e tutto l'apparente male che mi ero tirata addosso è scomparso. Quindi stiamo attenti a consegnare sempre tutto al Signore. Mantenere questa attenzione costante e continua è difficile per tutti, finché non si arriva al compimento. Ci arriveremo solo se manterremo il più possibile questa attenzione. Poi, se ogni tanto cadiamo, il Signore provvede. Come diceva Gesù più sopra, un atto di valore immenso nel divino volere è l'atto di mortificazione. Fermiamoci bene qui, perché questo è veramente fondamentale. Mortificazione quindi del mio gusto, del mio desiderio, delle mie ragioni, del mio sguardo, della mia parola, della mia curiosità, della fame di qualsiasi genere. Questo è difficile, non lo facciamo tantissimo. Parlo per me, ma mi permetto di pensare che valga un po' per tutti. Ne faremo sicuramente, ma non tanti quanto è possibile. E quindi, se ritardiamo questi atti di mortificazione, che sono vita, che sono un'accelerata pazzesca verso la santità nel divino volere, facciamo più fatica. Andiamo più piano e arriveremo non si sa quando, perché la mortificazione sembra una parola brutta, invece noi mortifichiamo tutto quello che mortifica la nostra vita divina. Quindi il mio gusto, come dicevamo, il mio desiderio, senza tener conto di cosa desidera il vivente che mi abita, le mie ragioni, quando magari si discute di cose stupide con le persone e ho ragione io e non hai ragione tu. Questa è una cosa terribile, proprio ci schianta. Le mie ragioni, il mio sguardo, quando guardo cose che il Signore non vorrebbe guardare perché non buone. La mia parola, quando non è eco della parola di Dio, quando sono chiacchiere inutili, le chiacchiere sono sempre inutili. La mia curiosità, quando mi interesso di qualcosa solo per curiosità. Quindi in maniera sterile, una curiosità che non serve, e la fame di qualsiasi genere, e non devo star qui a fare gli elenchi. A volte facciamo atti di mortificazione piccolissimi. Ho provato a fare degli atti che mi sembravano talmente piccoli che quasi mi vergognava di offrirli al Signore, però la sua gioia mi comunicava che quella cosa piccola aveva un valore. Perché? Perché non c'è niente di piccolo nel divino volere. E inoltre offrire una cosa piccola che potrebbe sfuggire significa un'attenzione grande e un amore grande, altrimenti non la vedevo, invece l'ho vista. È nelle cose piccole che ci giochiamo, non sono i grandi gesti, gli eroismi, quelli li vediamo, li possiamo fare, certo, forse li fanno quasi tutti. una cosa grande, una cosa importante, difficilmente sfugge. Invece quelle quisquiglie del quotidiano, quando tu le offri al Signore, ogni volta che le offri, metti un chiodino che inchioda la tua volontà nella croce di luce e schioda la divina volontà. Questo è un lavoro lungo e faticoso, ma molto, molto redditizio. Qui si dà un'accelerata grandiosa alla santità propria e indotta. Indotta perché se mi faccio santa nel divin volere, non lo faccio da sola. E quanti possono essere beneficati dalla santità di un figlio del divin volere? E se non lo facciamo, quanto bene non abbiamo fatto? Il bene non fatto è male. Io mi fermerei, a meno che questa cosa non è pertinente. Lo so.
Eh sì, bisogna prendere fiato un attimo.
Sì. Dobbiamo proprio riprendere tutta questa cosa, perché è vero che tante volte noi non siamo capaci di tacere al momento giusto, non siamo capaci di fare delle cose che a noi sembrano così senza valore, invece il valore ce l'hanno e come.
Vorrei sottolineare per qualche sorella magari nuova, fratello, o anche come promemoria, la croce di luce. Noi abbiamo per scontato, ovviamente, sappiamo cos'è la croce di luce, ci abbiamo fatto anche un ritiro, c'è un libro, però un piccolo promemoria non mi sembra fuori posto.
No.
Perché è saltato fuori anche in altre occasioni, allora ci ricordiamo che la croce di luce è la scelta costante e continua della divina volontà, quando potresti invece fare la tua. Hai la possibilità di fare quello che ti pare, oppure fare quello che appunto ti ispira il Signore, quello che è Fiat. E tu scegli il Fiat e lo scegli oggi, domani, dopodomani, fra un minuto, eccetera. E questa è croce, perché sono quei chiodini, no, che inchiodano la tua volontà nella croce di luce. La croce di luce di per sé non è ineluttabile, però ci siamo chiariti una volta che il Signore ci ha dato un messaggio che anche nell'ineluttabile, per esempio c'ho una gamba rotta, non l'ho scelta, vero? Ecco, con la gessata, anche nell'ineluttabile c'è uno spazio di libertà grande. Quella croce che in teoria, anche in pratica, non ho scelto e potrebbe non essere di luce, diventa di luce nel momento in cui l'accolgo nel divino volere e la trasformo in riparazione, ringraziamento, lode, gloria al Signore, implorazione di misericordia e di conversione su tutta l'umanità, eccetera, eccetera. Ecco che questo ineluttabile nel divino volere si trasforma in luce. Ecco, ci tenevo a sottolineare questa cosa perché è emersa in un altro contesto e forse serviva anche qui. Grazie.
Grazie a te, perché effettivamente noi la consideriamo come una cosa oramai già acquisita, però in effetti non lo è, cioè lo diventa questa croce di luce soltanto se tu veramente atto dopo atto, respiro dopo respiro, fai sempre la scelta giusta.
Vorrei fare pure una sottolineatura, se possibile.
Sì,
grazie. Allora, io volevo sottolineare anche l'aspetto che ha suggerito Aurora, questa della croce di luce, e la mia sottolineatura è proprio questo, quello di accogliere quello che ha detto Aurora adesso, che io lo sto considerando una cosa, un cammino fondamentale della mia vita. Poi, a proposito del test che abbiamo letto prima, e quando c'è, cioè, quello non è un test che possiamo controllare noi, nel senso che io, che sono abituato al controllo, lo dico proprio come mia forma, come mia tendenza, diciamo, esperimento che questo test può essere verificato solo rispondendo con l'amore che il Signore ci dà, perché per quanto possiamo essere attenti, inciampiamo sempre col nostro io, se è a forza mia, cioè se io cerco di impegnarmi, alla prima cado perché è il mio io che si impegna e quindi non c'è amore. Quando invece c'è la grazia del nostro Santo e c'è quell'amore divino che il Signore ci dà, allora più che importante vedere come cambiano le cose intorno a noi, io vi testimonio che intorno a me, soprattutto tra fratelli, le cose sono andate peggio da quando ho abbracciato questo cammino. Quindi, però questo non mi lascia, anche se mi interrogo continuamente, però non mi lascia turbato, assolutamente, per una considerazione molto semplice, che proprio l'attenzione è quello che dicevamo prima, e riguardo all'ospite quando noi ce l'abbiamo, cioè Gesù, perché tutta l'attenzione dell'amore è lasciargli fare quello che lui vuole fare insieme con noi, che non è una cosa tanto, non è che non sia faticoso quello che lui ci chiede di fare con lui, perché lui lo fa a modo suo, non a modo nostro. E quindi la grandezza, la bellezza, la gioia è di avere lui come ospite nostro nel divin volere. La fatica è quel chiodino che diceva Aurora, che quel chiodino in pratica viene sempre messo continuo, ogni minuto abbiamo visto noi, no? Anche meno di un minuto ogni istante certe volte. Quindi quel chiodino ci mette in croce e ci fa vivere la croce di luce. Ecco, quello è veramente il test che noi non controlliamo, ma che è uno status nostro, quello della croce di luce, che lasciamo vivere il Signore nel divin volere con noi. E quindi questo diventa importante per noi, mantenere quel respiro. Ecco, questa considerazione la facevo pure anche da un altro aspetto, cioè quando viene a vivere Gesù in noi, lui vive tutte quelle cose che ha vissuto nei suoi 33 anni, e non è che le cose siano andate sempre bene, per così dire, no, lui i risultati il Signore li ha avuto, a cominciare da quando ha dato l'ultimo grido sulla croce. Quindi quello che vorrei condividere è che la mia attenzione si sposta sempre sul rispondere con l'amore che il Signore mi dà. Grazie.
Pensavo, Pia, scusami se intervengo, che magari sarebbe opportuno, quando abbiamo finito questo libricino, di riprendere la croce di luce. Sarebbe cosa buona. Altro.
Dopo Pasqua ci incroci, ci prendiamo quest'altra cosa. Okay. Io penso che possiamo finire qui.
Sì.
Sì, anche.
Va bene. E allora, se nessuno vuole intervenire, ci facciamo la preghiera finale, recitiamo un Ave Maria alla Madonna di ringraziamento per la sua assistenza e accompagnamento, e poi una preghiera che ho trovato così breve. Allora, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta.